Cominciamo da una frase che Gesù dice ed è riportata nel Vangelo di Matteo 6:7. Pregando poi, Gesù aveva appena detto: tu quando preghi entra nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È importante anche questo, ti ricompenserà, perché tanta gente, se non c'è la ricompensa, non fa niente. Ma dopo va avanti così: pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. E poi insegna il modo di pregare, gli atteggiamenti da avere nella preghiera e eventualmente anche le parole da usare con la preghiera del Padre nostro. Ma ho pensato che noi ci fermiamo quest'oggi a queste prime righe. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani. Quindi per Gesù ci sono chiaramente due modi di pregare: c'è il modo di pregare dei pagani e c'è il modo nuovo di pregare che lui insegna. E quindi i cristiani devono poter imparare una preghiera cristiana, cioè una preghiera che Gesù porta nel mondo e la porta lui in maniera chiara, direi stabile, concreta e definitiva. Vedremo poi di cosa si tratta. Guardiamo prima quella della preghiera dei pagani. Non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Quindi i pagani hanno una loro preghiera, un loro modo di intrattenersi con Dio, ma la loro preghiera è un po', non piace a Gesù, la vede strana, la vede vuota e la vede inutile. Perché? Io credo che è semplicemente per questo, perché i pagani hanno un'immagine di Dio perlomeno incompleta, se non addirittura sbagliata. Quando i pagani pensano a Dio, chissà cosa pensano. Quando i pagani pensano a Dio, pensano a uno che può e a uno che sa, e basta. E siccome Dio può, allora io chiedo a Lui quello che non posso io. Quando io non arrivo a fare qualcosa, quando io non ci riesco, allora chiedo a colui che può. È il Dio dei poteri, il Dio che ha capacità più dell'uomo. E Dio è colui che sa, e quindi siccome io non so e sono ignorante, mi rivolgo a lui. Quindi è il Dio del bisogno. Quando si è nel bisogno, si ricorre a Dio. Ecco il Dio dei pagani. Si limita ai momenti del bisogno dell'uomo. I bisogni dell'uomo poi sono anche continui, sono anche stabili e perseveranti, e quindi può diventare anche continua e perseverante anche la preghiera del pagano, che può pregare anche tutti i giorni. Però davanti a lui c'è soltanto uno che può e uno che sa. L'immagine di Dio, quella che hanno anche i giudei, purtroppo, che si attendono miracoli, perché vedono in Dio colui che può. Vi ricordate qualche domenica fa San Paolo diceva: i giudei aspettano i miracoli e i greci la sapienza. Noi invece non accontentiamo nessuno, né i giudei né i greci, cioè non accontentiamo né chi aspetta miracoli, né chi aspetta sapienza, perché noi predichiamo Cristo crocifisso. Noi non diamo ragione né agli uni né agli altri, li sorpassiamo. Predichiamo Cristo crocifisso, cioè un Dio nuovo, diverso, non un Dio che può né un Dio che sa, secondo la mentalità pagana, la mentalità degli uomini. Ora, avendo davanti agli occhi questa immagine di Dio, che, il Dio dei poteri e il Dio della sapienza, della ragione, della scienza, gli uomini cosa fanno? Da una parte pensano di arrivare a Dio in questo modo, accalappiandosi i suoi poteri, e quindi entrano in quella specie di religiosità che si chiama magia o delle cose magiche, dei poteri magici, e allora tanti vengono presi in queste sette che sanno di occultismo, di magia, di spiritismo e cose del genere. Altri che vedono in Dio colui che sa, pensano di conquistarsi la sua sapienza, la sapienza di Dio, e di poter ragionare quindi con la propria intelligenza, di poter avere in sé quello che è di Dio. Ed allora cosa succede? Succedono quelle altre, nascono quelle altre sette che vengono chiamate gnostiche o di tipo simile, che portano alla massoneria, che portano a questo tipo di religiosità che si conclude tutta nella ragione dell'uomo, nella ragione. E questa non è molto lontana da noi, perché se pensiamo a tutto il processo di secolarizzazione che c'è stato, in cui ci siamo dentro in pieno, nasce da lì e porta lì a un Dio che sa, e quindi noi quando sappiamo, quando abbiamo conoscenze, quando abbiamo cultura, ne abbiamo abbastanza, ci si accontenta lì. Se teniamo davanti agli occhi l'immagine di Dio che può, che ha i poteri, andiamo a finire, come vi ho già detto, in un certo tipo di sette che stanno invadendo il mondo adesso in un modo vertiginoso, molto più che in passato, e molte delle quali sette vengono dall'America, molte sono raggruppate nel movimento Nuova Era, già 807, 27 milioni di persone negli Stati Uniti, già 500.000 in Germania, ma la mentalità c'è già in Italia e faranno presto a saltare fuori, e ce li troveremo davanti, magari organizzati tra non molto, anche se per il momento ci sono solo come movimento di idee che le diffondono tra i bambini e tra i giovani, con i giocattoli e con le musiche e con i fumetti e con queste cose. Mentalità secondo la quale l'uomo può e l'uomo sa. E Dio è soltanto una coscienza che l'uomo può raggiungere, e Dio ha soltanto dei poteri che l'uomo può incanalare nella propria vita. Le varie medicine alternative, compresa planoterapia, iridologia, agopuntura, eccetera, non fanno che, seguendo questa mentalità, dare l'idea di riuscire a incanalare queste energie di Dio, il Dio dei poteri e il Dio del sapere, incanalarle e adoperarle. Quindi l'uomo diventa Dio, non ha più bisogno di un altro. L'uomo non è più il peccatore. Difatti non si sente più parlare di peccato, e anche se si vedono grossi disastri, ma nessuno più pensa che c'è un'obbedienza a Dio prima di tutto, e che quindi questi grossi disastri sono peccati, e quindi c'è bisogno di redenzione, mentre dentro questa mentalità non c'è più bisogno di redenzione, non c'è bisogno di perdono, perché tutto concorre alla divinizzazione dell'uomo. Qui siamo ancora nel paganesimo, quindi. La preghiera pagana, quindi, dice Gesù, è fatta di molte parole, perché, ammesso che il pagano veda o immagini un Dio, quel Dio ha bisogno di essere risvegliato con le parole. Ed ecco la mentalità induista, per esempio, che anche sta arrivando da noi attraverso yoga, meditazione trascendentale, eccetera, arriva la mentalità induista, secondo la quale l'uomo deve crearsi degli stati d'animo e alterare la propria coscienza e le proprie capacità fisiche, alterarsi in modo da risvegliare una parte di Dio che sta nel nostro corpo, in un certo punto che non vi dico, deve risvegliare questo Dio perché possa unirsi all'altra parte di Dio che è in un altro posto del nostro corpo o che è nel cosmo. E allora adopera le parole, l'uomo lì, gli indiani adoperano il mantra, parola ripetuta infinite volte, forse ne avete sentito parlare qualche volta. Comunque i pagani adoperano costruire loro qualcosa, costruire delle preghiere da mettere davanti a Dio, costruire delle parole, costruire delle frasi. I pagani devono agire così, perché tocca loro, devono far loro, questo Dio sennò non si muove. Perché Dio è colui che deve fare, alla fin dei conti, i miei interessi. Io non posso fare certe cose, le deve far Dio per me, quindi io lo devo svegliare lui. Voi capite che in una mentalità del genere non interessa all'uomo sapere chi è Dio. Non gli interessa sapere che intenzioni ha. Ne ho già abbastanza io di intenzioni, non mi interessa sapere chi sono io. Mi interessa sapere interpretare le mie reazioni interiori, addirittura mi interessa interpretare i miei sogni, perché tutto sta in me. Ed allora ecco che prendono quota gli psicologi, i psichiatri, i psicanalisti, eccetera. Perché l'uomo è centrato su se stesso. La mentalità pagana porta, nasce da lì e porta lì, a guardare a se stessi, a interpretare se stessi, a guardarsi addosso, a guardarsi allo specchio, ditelo come volete. Ma qui siamo ancora nel paganesimo. Gesù ci libera, lo chiamiamo il Salvatore, perché ci ha salvato da questa schiavitù. Ci ha tirati fuori e ci sta tirando fuori, se lo seguiamo, da un modo di vivere del genere, da un modo di fare del genere, che è da schiavi alla fin dei conti, se si andasse avanti un po' su quella strada. E allora Gesù porta una nuova preghiera nel mondo, cioè una nuova immagine di Dio. Lui ci fa vedere com'è Dio in realtà. Per cui possiamo incontrarlo finalmente, questo Dio. E che cosa ci mostra Gesù di Dio? Ci mostra che è amore. Quindi noi possiamo incontrarlo se ci mettiamo sulla strada dell'amore. Se stiamo via dalla strada dell'amore non lo incontreremo Dio, anche se stessimo in chiesa 3 ore al giorno, o 4, come fate voi. Ma anche se stesse 4 ore al giorno in chiesa, ma non state sulla strada dell'amore, non incontrate Dio. Ora, è per quello che tante volte si dice nei nostri paesi, quelli che vanno in chiesa tutti i giorni sono peggio degli altri. Può essere, perché forse vanno in chiesa, ma non stando sulla strada dell'amore, restano su questa strada qui, dell'egoismo, e guardano a Dio come uno che li deve accontentare. E allora quelle 4 ore che fanno in chiesa, o 2 o 5, non so, alimentano il proprio egocentrismo, il proprio egoismo, e vengono fuori peggio di come sono entrati. Allora bisogna imparare la preghiera cristiana, cioè bisogna tenere davanti ai nostri occhi il Dio di Gesù Cristo, quel Dio che Gesù ci mostra, quel Dio di cui Gesù si è fatto portavoce, addirittura parola, ancora di più che portavoce, parola di Dio, verbo di Dio. Allora vediamo un po' com'è la preghiera cristiana. La lettera agli ebrei, riportando una frase di un salmo, dice così: Cristo Gesù, entrando nel mondo, dice, cioè quando il Figlio di Dio si è fatto uomo, è diventato uomo come noi, ha cominciato la preghiera. Ha cominciato, il suo venire nel mondo è stato il continuare la sua preghiera dell'eternità, e questa preghiera ha preso forma, è diventata parola d'uomo nel momento in cui si è incarnato. E qual è questa sua preghiera? Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà. Ecco la preghiera di Gesù Cristo, la preghiera dell'uomo che viene da Dio, la preghiera nuova. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Ora questa preghiera il Figlio, quando si è incarnata, l'avrà detta nel silenzio, nessuno l'ha sentita, ma invece l'abbiamo sentita, perché si è fatta portavoce di questa parola, di questa preghiera, niente meno che Maria, che lo ha accolto. Mentre il Figlio di Dio diventava carne nel suo grembo, Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E se voi confrontate le due frasi, sono simili, uguali, sono la stessa preghiera. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Eccomi, si compia in me la tua parola. Io sono la serva del Signore. Guardiamo questa preghiera, che è la preghiera, si può dire l'unica preghiera, perché è quella del Figlio di Dio e è la parola che lo ha accompagnato diventando uomo. Ecco, comincia così, con questa parola, ecco. Qualche volta ci sembra che la parola ecco non voglia dire niente. Invece la parola ecco è una parola che risveglia attenzione. Come dire, guarda. Infatti in greco la parola ecco si potrebbe tradurla anche così, guarda, vedi. Come dire, apri gli occhi, c'è qualcosa che, di nuovo, che tu puoi osservare. Quindi la preghiera comincia con questa attenzione, attenzione degli occhi, quindi contemplazione e ascolto. Ecco, io vengo, c'è la disponibilità, non tu devi fare qualcosa per me, come nella preghiera pagana, ma io vengo, sono qui, sono disponibile, mi offro, sono pronto. C'è l'offerta di sé. Per che cosa vengo? Per fare la tua volontà. Per fare la tua volontà. Quindi la prontezza alla missione, a essere mandato, a essere inviato, cioè la prontezza all'obbedienza, la prontezza a non fare quello che io posso pensare o posso immaginarmi che vada bene, ma la prontezza a fare a quello che tu hai deciso, quello che tu, o Dio, desideri compiere. Quindi ancora questa parola, tua volontà, ci riporta alla prima, a essere ancora più attenti con gli occhi e con gli orecchi per vedere e sentire quali sono i desideri di Dio, quasi per costringerlo a mostrarsi e a parlare, a dirci qual è la sua volontà, cioè quali sono i suoi programmi, i suoi progetti. E la stessa cosa la troviamo nella preghiera di Maria, che è un po' l'altoparlante in quel momento della preghiera che si svolge nell'eternità tra il figlio e il padre. Maria dice: eccomi, si faccia di me secondo la tua parola. Maria ha sentito la parola di Dio e Maria si offre, fa la sua volontà, lascia che Dio realizzi i suoi disegni attraverso la sua vita, la sua presenza sulla terra. Si faccia di me. E Maria però è cosciente della propria grandezza. Sono la serva del Signore. Sono la serva del Signore. Con questa parola Maria si rende conto che fare la volontà di Dio, poter fare la volontà di Dio, poter essere inseriti nel suo progetto, nel suo disegno, è qualcosa di grande, che non c'è niente di più grande. Per cui dice: sono la serva del Signore. Dire sono la serva, non una serva qualunque, ma la serva del Signore, è una parola che esprime tutto quello che c'è di più grande per un uomo sulla terra. Come se, entrando nel palazzo di un re, per esempio, il servo di un re è il suo luogotenente, è la persona più importante dopo il re. Così la serva del Signore è la persona più importante nel regno di Dio. Colui che fa la volontà del Padre non è uno che deve ritenersi un povero tapino inutile o uno che non conta niente nel mondo. Chi è cosciente di fare la volontà del Padre, chi è cosciente di essere mandato da Lui, è anche cosciente di essere il servo del Signore o la serva del Signore. E quindi di avere un ruolo di cui può essere fiero, può essere contento, proprio perché è un ruolo di obbedienza a Dio stesso. Non è che l'obbedienza, come nella mentalità di oggi, l'obbedienza sia qualcosa che sminuisce la persona umana. L'obbedienza è un qualcosa che rende grande l'uomo. Lo rende degno di tutta la fiducia di Dio, l'obbedienza. Per questo vedete, per esempio, nelle icone orientali, Gesù porta sempre la stola, che è il segno dell'obbedienza. Lui è colui che non fa la propria volontà, ma fa sempre la volontà del Padre. Si mette in un'obbedienza, si mette il giogo dell'obbedienza completa al Padre. E per questo il Padre ha ogni fiducia, tutta la fiducia in Lui, e gli dà quindi ogni potere. Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Perché? Perché Gesù è la persona obbediente. La stessa cosa vediamo in Maria: si fa obbediente e da quel momento può ritenersi la serva del Signore. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, proprio perché si è fatta obbediente alla volontà di Dio. Allora vediamo che la preghiera cristiana cambia realmente tutta la vita. Quando uno comincia a pregare da cristiano, cioè comincia a tenere davanti ai propri occhi, al proprio sguardo, quel Dio che Gesù ci mostra, e non altri dei, quando la persona, l'uomo, comincia a tenere davanti agli occhi il Dio dell'amore e comincia a incontrarlo, cambia tutta la sua vita, non resta più come prima, perché la sua vita entra in questa dimensione, la dimensione divina, nella dimensione del dono, dell'offerta di sé, dell'amore. E l'amore è sempre movimento, è dono, non è qualcosa di fermo, di bloccato. Quindi tutto cambia nella vita di chi comincia a pregare in maniera cristiana, perché cambia le motivazioni del suo vivere, non vive più per se stesso, ma vive per colui che è morto per lui, vive per colui che tiene davanti agli occhi, per fare la sua volontà, quindi cambia l'orientamento della propria vita, le motivazioni, e cambia anche la direzione della vita, l'orientamento. Non cerco più quello che serve a me per realizzarmi, ma cerco quello che serve a realizzare il regno di Dio, quello che serve a realizzare la volontà di Dio, perché gli ho detto la tua volontà. Allora vedete che tutta la vita cambia, ci vediamo noi, ci consideriamo in un modo diverso da prima, perché ci consideriamo in rapporto a Dio, non come noi fossimo qualcosa di concluso in se stesso. Allora sì, avremmo bisogno degli psichiatri, che dopo se sono capaci di veder bene, non so, dubito anche lì, ma noi da questo momento che iniziamo la preghiera cristiana possiamo considerare noi stessi in riferimento a quel Dio che teniamo davanti agli occhi, alla sua volontà e al suo regno. Quindi cambia il modo con cui vediamo la nostra vita e cambia il modo con cui la impostiamo per il futuro. Quindi la preghiera cristiana non è una preghiera disgiunta dalla vita. Se entra così tanto da cambiarla completamente, allora tutta la vita del cristiano diventa un'offerta, una preghiera. E quello che conta allora nella preghiera del cristiano, quella che chiamiamo ancora preghiera, diciamo, quei momenti che riserviamo all'incontro con Dio, incontro del cuore e della mente, con Lui, che cosa sarà che conta? Non più le parole che diciamo, ma quanto di vita ci mettiamo dentro, quante ore di giornata vengono, quante ore della giornata e quanti giorni della settimana sono coinvolti da quelle parole, da quella preghiera. Allora la preghiera che conta non sarà più se la faccio seduto, in piedi o a letto, se faccio certe parole o certe altre, ma la mia preghiera conta per quel tanto che ubbidisco durante la giornata, durante la vita, per quel tanto che mi offro a fare la volontà del Padre. Così che non possiamo più separare, come fossero due momenti distinti, la preghiera da una parte e la vita dall'altra. Non si può, non si può più. Perché se la mia preghiera è il momento in cui coscientemente, con le mie parole e quindi col cuore e con l'intelligenza, offro a Dio la mia vita, offro me stesso a fare la volontà del Padre, se diventa questo, questo momento qui è automaticamente unito e non può fare a meno delle altre ore che io vivo. Altrimenti è una cosa vuota. Siamo di nuovo nel paganesimo, altrimenti, se non coinvolge il resto della vita. Quindi la preghiera del cristiano è questo rendersi coscienti e questo accettare e volere di entrare in questa offerta, questo dono di sé, che in fondo è l'entrare in Dio, è diventare anche noi divinizzati, nel senso che diventiamo anche noi dono d'amore. L'amore che il Padre dona al Figlio, che il Figlio restituisce al Padre. Entriamo in questo movimento. E allora anche noi facciamo parte di Dio. Dio dimora in noi e noi dimoriamo in Lui. Come diceva, come scrive San Giovanni, chi ama conosce Dio, perché Dio è amore. Chi ama, Dio dimora in lui. Perché chi ama, naturalmente nella maniera, in questa maniera di offerta di sé, chi ama è entrato nel movimento dell'amore di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, detto questo, qualcuno di voi dice: allora non serve più che preghiamo 4 ore al giorno, o 5, se tutta la vita diventa preghiera. Questa potrebbe essere una tentazione, perché man mano che andiamo avanti nel renderci conto che la nostra vita deve essere proprio un'offerta a Dio, ci accorgiamo quanti momenti della giornata restano fuori da questa offerta, quante cose, quanti atteggiamenti interiori restano fuori. E allora abbiamo bisogno ancora di più di metterci proprio davanti a Dio e dire: adesso mi fermo a guardare solo a te, ad ascoltare solo te, a guardarti per vedere come tu agisci, perché ti voglio imitare, e ad ascoltarti per vedere cosa mi chiedi, perché ti voglio ubbidire. Allora i momenti di preghiera, proprio in senso stretto, diciamo, dei cristiani diventano ancora più lunghi dei momenti di preghiera dei pagani, ma diversi. Mentre il pagano adopera le parole, e quindi la lingua e la bocca, il cristiano in quei momenti lunghi adopererà gli orecchi e adopera gli occhi. Gli occhi per guardare il modo di fare di Dio e gli orecchi per ascoltare la sua voce. Non per niente, proprio il Padre dice, quando si fa sentire quell'unica volta sul Tabor, ascoltate Lui. Quindi gli orecchi vanno adoperati nel nostro rapporto con Dio. Se dobbiamo, il Padre ci comanda di ascoltare Gesù. E gli occhi dobbiamo adoperare, perché Gesù dice: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Realizzando quella profezia che diceva: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quindi c'è un'attenzione degli occhi per vedere Gesù e vederlo nel momento culminante della sua vita, quando ci mostra nel modo più forte il volto di Dio. E quando è che Gesù ci mostra nel modo più forte il volto di Dio? O almeno noi lo vediamo nel modo che ci scuote di più, è quando Gesù si trova in croce. Perché allora vediamo fin dove arriva il disinteresse, l'amore disinteressato, meglio, non il disinteresse di sé, l'amore disinteressato del Padre, l'amore gratuito del Padre. Gesù ce lo mostra soprattutto nel momento in cui si trova in croce. Per cui guardando Gesù crocifisso e guardandolo con costanza, noi vediamo sempre di più il volto di Dio e ne veniamo trasformati. Vediamo come ha fatto Gesù, l'uomo vero, a offrirsi, vediamo come noi possiamo offrirci. E allora i momenti di sofferenza o i momenti di sconforto, non so, di dolore che abbiamo durante le nostre giornate, non li considereremo più disgrazie, ma li considereremo momenti provvidenziali in cui possiamo realizzare anche noi in modo più forte questo movimento d'amore. e in cui anche sul nostro volto, nella nostra vita, si può manifestare ancora qualche cosa dell'amore gratuito e dell'amore disinteressato di Dio. Così anche noi veniamo trasformati e diventiamo immagine di Dio. San Paolo diceva apposta: fatevi imitatori di Dio, perché anche noi dobbiamo diventare immagine di Dio. Gli uomini delle giudicarie devono poter vedere da qualche parte qualcosa di Dio. E dove lo vedono? Lo vedono nella vita, sul volto dei cristiani, di quei cristiani che vivono così, che vivono con questa parola nel cuore: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Si vede il volto di Dio nella vita di quei cristiani che, stando in croce, offrono se stessi al Padre come offerta d'amore. E allora lì si realizza ancora di più lo scopo della nostra preghiera. La nostra preghiera, il nostro stare con Dio, a che cosa porta? A trasformare la nostra vita, perché la nostra vita sia un segno, una luce, un po' di sale, lievito, diventi un mano di Dio, parola di Dio, luce di Dio per chi attorno a noi lo può ancora accogliere, lo può ancora ricevere per fare il suo cammino con Dio, o per scoprirlo, o per continuare, perseverare nel cammino che ha già iniziato. Ecco, quindi adesso sì, può darsi che qualcuno di voi decida di fare almeno mezz'ora di preghiera al giorno, se non 3 ore. Arriverà tra 2 anni a far 3 ore al giorno, ma può già cominciare con un quarto d'ora, mezz'ora. Non so, qualcuno forse può cominciare subito anche con di più, ma una preghiera fatta così, senza parole, solo di contemplazione, di ascolto, guardare il crocifisso, guardare il modo di fare di Dio e ascoltare la sua parola. Quindi avrà la preminenza il Vangelo in questa preghiera, avrà la preminenza la contemplazione. I misteri del Rosario sono un aiuto alla contemplazione dei modi di fare di Dio. La Via Crucis sono un aiuto alla è un aiuto alla contemplazione di questo. E anche le altre preghiere liturgiche, dei salmi, eccetera, sono un aiuto all'ascolto e alla contemplazione dei modi di fare di Dio. Se voi guardate le preghiere più serie della Chiesa, sono un aiuto proprio per fare questa contemplazione e questo ascolto. E poi qualcuno può arrivare a metterci dentro, in queste preghiere, anche dei momenti di silenzio, per lasciare che lo Spirito Santo agisca in noi. Possono essere i momenti di adorazione in silenzio davanti al Santissimo, possono essere momenti di silenzio che vi fate in casa, facendo finta di riposare, e magari riposando anche realmente, perché non è detto che la preghiera debba essere sforzo, è riposo. Ricordate quello che dice un salmo: la punizione di Dio per i suoi è non entreranno nel mio riposo, ma è una punizione. Ma noi che vogliamo essere suoi figli entriamo nel suo riposo, quindi anche possiamo sederci e dire: Signore, sto qui, riposo insieme con te, non ti dico niente, cambiami tu il cuore, metti nella mia cuore il tuo Spirito Santo, il tuo spirito di amore, di offerta. Così la nostra vita diventa cristiana, perché se la nostra preghiera è cristiana, anche la nostra vita diventa cristiana, e quindi anche i nostri compiti nel mondo diventano cristiani, il nostro modo di lavorare sarà cristiano, e i nostri modi di servire e di servire la Chiesa. Voi che avete questo compito particolare di servire il Signore, di servire gli ammalati, diventerà un servizio cristiano, perché rientra in questo movimento che è l'offerta di noi stessi, l'offerta di Gesù al Padre. Ecco, non so se ne avete abbastanza, se no io continuo ancora facendo un esempio. Dica lei. Faccio l'esempio. Allora, l'esempio qualcuno di voi lo avrà già sentito, probabilmente, almeno chi viene spesso in casa qui, di sicuro. L'esempio è, lo prendo nel Vangelo di Luca, alla fine del capitolo 10, dove Gesù viene accolto in casa da due sorelle. Una si chiama Marta, c'è qui qualche Marta? Nessuna? Allora posso dire cosa vuol dire Marta? Marta vuol dire padrona. E l'altra è Maria. Marta accoglie, è lei che accoglie Gesù. È lei la principale, no? La padrona, quindi è lei che lo accoglie. Ma come lo accoglie Marta? Da quello che si mette a fare Marta, noi comprendiamo che lei deve aver avuto questi pensieri nel cuore. Io so cosa adopera Gesù, cosa adoperano i suoi discepoli dopo un viaggio lungo nel deserto, so io cosa serve a loro. Allora io mi metto a fare, allora io decido, eccetera, e si è messa a fare. E lei convintissima, arci convinta, di amare Gesù. Maria ha un modo diverso, si mette seduta ad ascoltare. Quali devono essere stati i suoi pensieri? Devono essere stati questi. Tu, Gesù, vieni in casa mia. Si vede che il Padre ti manda. Tu devi avere qualcosa da dirmi, oppure devi avere qualcosa da chiedermi. Devi, perché se no non verresti in casa mia. Allora parla tu e io faccio, ascolto e faccio quello che tu vuoi, quello che tu desideri. Marta è convinta di amare Gesù, ma nel suo pensiero la parola che ha la preminenza è io. Io sto, io decido, io faccio. Nel modo di accogliere Gesù da parte di Maria, la parola che ha la preminenza è il tu. Tu stai, tu vieni, parla tu, io farò quello che tu dici. Quindi una è convinta di amare Gesù, l'altra lo ama. L'altra, una però è convinta di amarlo, ma ama se stessa, ama le proprie idee, ama i propri modi di fare. L'altra dà importanza a Gesù. Da quale delle due si è sentito amato Gesù? Da colei che ha dato importanza a lui, non a se stessa. Però anche gli effetti sono diversi. A un certo punto Marta salta fuori e in un certo modo abbastanza serio: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Beh, intanto c'è la conseguenza dei pensieri, no? Mia sorella mi ha lasciata sola, dille che mi aiuti. Cioè c'è sempre l'io, l'io importante. Mia sorella deve guardare a me, non a te. Primo. Secondo, c'è il giudizio. Tu, Signore, non ti curi. Cioè, sei un menefreghista. Non ti importa niente di me. Di Maria, Marta non si occupa del regno di Dio, si occupa di sé. non ti curi che mia sorella, cioè accusa Gesù, lo condanna e poi gli vuol comandare, lo vuol dominare, vuole essere lei proprio la padrona anche di Gesù. Dille dunque che mi aiuti. Comanda a Gesù. Nella conseguenza del modo di amare di Marta, noi diremmo la conseguenza della preghiera di Marta, cos'è? È una serie di spiriti mondani, di spiriti che regnano nel mondo, di dominio sugli altri, di egocentrismo e di condanna e di giudizio e di accusa degli altri. Quindi Marta non fa altro che dar spazio nella sua casa a tutti gli spiriti del mondo. Lì non c'è Spirito Santo in queste frasi. Maria non reagisce. Cioè dal suo modo di amare Gesù, Maria riceve forza per star ferma. Non si inalbera contro sua sorella. Non salta su a dirle pasiti Marta. Niente, lei sta, si lascia, non si difende, non difende il Signore.